Amici di Nerd Games, ben ritrovati, nuova puntata della nostra serie podcast A qualcuno piace Nerd. Grandissimo onore avere oggi un nuovo ospite, do il benvenuto a Valerio, grazie per aver accettato l'invito.
Ciao, grazie a te innanzitutto per l'invito.
Di chi stiamo parlando? Niente po' di meno, come si suol dire, del campione nazionale del cubo di Rubik, quindi per tra l'altro la quarta volta consecutiva. Quindi anzitutto ti faccio i miei complimenti e poi raccontaci un po' insomma l'emozione e le sensazioni dopo aver vinto di nuovo il campionato.
Sì, grazie ancora intanto. Per quanto riguarda la vittoria, sicuramente subito dopo averlo saputo è stato molto emozionante, anche perché in realtà non me l'aspettavo, nel senso che non ho risolto benissimo. 6 secondi 82, sì, non sono
una esatto, brutta. Cioè, apriamo parentesi, non l'ho risolto benissimo. 6,82 secondi.
Ok, perché lì si gioca proprio sui decimi e centesimi, quindi credevo che servisse una media un pelino più bassa per vincere. Quindi, appena ho saputo che appunto la notizia della vittoria, sono rimasto anch'io un pelino sorpreso perché appunto non me l'aspettavo. Però sì, è stato sicuramente molto emozionante e molto soddisfacente.
Adesso probabilmente ti farò un po' di domande che ti avrà fatto mezzo mondo, però la curiosità è tanta, ecco. Insomma, tutti abbiamo visto, ce l'ho, ovviamente, non, come sempre, si ha paura a disfarlo, diciamo, a scioglierlo per poi doverlo rimettere insieme senza affidarsi magari a internet o comunque a soluzioni online. Come ci si allena per diventare campioni nazionali del cubo di Rubik?
Allora, innanzitutto serve sicuramente, come in tutti gli sport, diciamo, il cubo non è uno sport, però ha molti elementi in comune con diversi sport. Serve la costanza, perché appunto è quella che ci permette di migliorare in modo progressivo e di non perdere appunto i miglioramenti che facciamo durante le varie sessioni di allenamento. E per quanto riguarda invece più, diciamo, in concreto sul come funziona l'allenamento, o quantomeno come mi alleno io, diciamo, il mio allenamento si suddivide in una parte più diciamo tecnica e un'altra parte un pochino più più globale della sessione di allenamento. Quella tecnica riguarda il concentrarsi su specifiche parti del metodo, quindi vado ad allenare specifiche parti del metodo. Ora non entro nel dettaglio perché non si capirebbe chiaramente.
E soprattutto non vorremmo spoilerare magari il tuo, perché non so tra l'altro se esistono più metodi di risoluzione, quindi magari nel campionato ognuno ha il proprio metodo e c'è quello che funziona magari meglio o peggio.
Sì, appunto, quindi per quanto riguarda la prima parte della sessione di allenamento alleno, diciamo, vado più nello specifico su appunto una determinata parte del metodo che utilizzo, mentre per quanto riguarda la seconda parte mi alleno più sul risolvere il cubo diverse volte, come ad esempio, non so, un atleta che percorre più volte i 100 metri, ad esempio. Quindi faccio certo. Il cubo più volte, chiaramente cerco di andare il più velocemente possibile, oppure ragiono su quali possano essere le soluzioni più efficienti. E,
insomma, ti alleni tutti i giorni?
Sì. Mi alleno tutti i giorni circa un paio d'ore al giorno, poi insomma dipende dagli impegni che ho, però un'ora e mezza, 2 ore al giorno cerco di allenarmi.
Beh, la cosa comoda adesso io non lo so, ma anche per dire, se sei sdraiato a letto lo fai oppure preferisci essere nella posizione, in una cioè seduti, in piedi?
Sì, è bene vederlo più come appunto un allenamento sportivo. Vero. Quasi. Cioè, bisogna essere concentrati, perché altrimenti lo si può fare così senza pensarci, però in quel caso sarebbe un po' un passatempo, cioè non si migliora facendolo così.
Ok, diciamo, ok. E quando è che due domande in una, nel senso, quando è che è iniziato il tuo rapporto con il cubo, diciamo, banalissima, invece quando hai capito che, insomma, eri bravo e quindi avresti potuto anche partecipare a competizioni, eccetera?
Sì, io ho cominciato nel 2017, quindi quando avevo tra i 10 e gli 11 anni, e le gare le ho iniziate abbastanza presto in realtà, perché mi ricordo che appunto mio padre mi vedeva spesso con il cubo, quindi è andato a cercare su internet per vedere se ci fossero delle competizioni, e ne aveva trovata una che si sarebbe tenuta a Rovigo il mese successivo, a febbraio, parlo del 2018, quindi già a partire dalle mie prime gare ho cominciato a viaggiare in diverse regioni d'Italia, in diverse parti d'Italia, quindi è stato anche da questo punto di vista molto suggestivo. E appunto ho cominciato a fare gare abbastanza presto e direi che mi sono accorto che potevo effettivamente competere con i migliori in Italia l'anno successivo, perché ad una gara che feci ad inizio 2019 avevo fatto una media, e la media consiste nel fare 5 risoluzioni, di cui vengono tolte la migliore e la peggiore, poi si calcola la media aritmetica delle 3 risoluzioni restanti, okay. E la media poi determina la classifica della gara, e okay. Appunto sono riuscito a fare una media che mi aveva posizionato, non ricordo esattamente, però tra i primi 10 in Italia, e da lì quindi ho detto, cavolo, quindi ho qualche possibilità per migliorare. Da là mi sono allenato sempre di più e poi sono arrivato insomma a vincere il titolo italiano per la prima volta nel 2021.
Ma per te comunque è normale risolverlo rapidamente, cioè nel senso, poi ognuno, come hai detto, ha il proprio metodo, ma tu diciamo osservi il cubo e capisci quali, diciamo, mosse tra virgolette fare per risolverlo.
Un pochino male per quanto riguarda il metodo, nel senso che il metodo che si usa è un pochino, è diciamo più o meno lo stesso per tutti. Vengono seguiti abbastanza rigidi, però poi l'efficienza con il quale si risolvono gli step di tale metodo chiaramente determina poi il tempo di che ciascuna persona impiega a risolverlo. E quindi scusami, cosa mi avevi chiesto? Non mi ricordo.
No, cioè tu lo osservi e osservandolo com'è capisci insomma da dove partire, che cosa fare nel minor tempo possibile.
Quando lo guardo, infatti, nelle gare c'è addirittura, ed è molto importante, un tempo di ispezione, cioè tutti i partecipanti hanno diritto a 15 secondi per osservare il cubo prima e poi partire con la risoluzione vera e propria, in cui sostanzialmente...
15 secondi, cioè, a me sembrano niente, cioè sembrano pochissimi.
Eh sì, non sono molti, però insomma ci si abitua, chiaramente ci si allena anche su quello, cioè nel prevedere il maggior numero di mosse nel minor tempo possibile, o insomma in quei 15 secondi. E appunto quindi io cerco di prevedere i primi step della risoluzione, insomma, quanti più step possibile in quel lasso di tempo che mi ha permesso utilizzare durante l'ispezione.
Un'altra mia banalissima curiosità, ti danno il cubo, diciamo, scomposto, ecco, diciamo, disfatto. Ma anche lì c'è qualcuno, tra virgolette, della commissione che te lo scompone e...
Sì, sì, esatto, perché...
Come capita, capita.
No, ecco, alle gare ci sono diversi ruoli e uno di questi ruoli riguarda proprio le persone che devono mischiare i cubi. E c'è un programma che genera, diciamo, delle stringhe alfanumeriche, per cui ad ogni pezzo di stringa corrisponde una mossa, e queste persone che mischiano i cubi appunto seguono questa stringa che viene chiamata algoritmo, ok? E seguono questa stringa di, diciamo, codice alfanumerico, per cui poi il miscuglio risulta uguale per tutti, quindi non è affatto a caso.
Ah, ok. Quindi, per far partire tutti, diciamo, dallo stesso punto di partenza.
Quindi c'è anche questo, questa condizione di equità, quindi se capita un miscuglio facile, è facile per tutti, se capita un miscuglio difficile, è difficile per tutti.
Ok, chiarissimo. Come detto, appunto, campione nazionale. Step successivo?
Allora... Quest'estate,
non so se tu appunto aspiri ad altro, oppure comunque già confermarti di nuovo sul territorio nazionale, non mi sembra poco.
Sì, sicuramente quello. Poi in realtà a livello internazionale, per quanto riguarda gli europei a cui appunto ho partecipato quest'estate e i mondiali a cui probabilmente parteciperò la prossima estate, insomma, mi piacerebbe fare una buona prestazione, però... il podio europeo è fattibile, quest'estate non ci sono riuscito, sono arrivato decimo, mentre per quanto riguarda il podio mondiale insomma, è veramente difficile perché sono persone veramente forti, quindi...
No, soprattutto ho letto il record mondiale tuttora, penso che sia meno della metà di quello con cui l'hai risolto tu nell'ultimo campionato nazionale, credo.
Sì, allora... Il record mondiale, forse a cui tu fai riferimento, che hai letto, è un 3.13 secondi.
Esatto.
Sì, esatto. però il tempo che facevi riferimento per me invece di 6 secondi 82 era della media, mentre quella risoluzione riguarda la risoluzione singola. Infatti i LED vengono suddivisi in risoluzione singola e risoluzione cioè in mezzo delle risoluzioni. Della media appunto ne ho parlato prima, cioè riguarda
sì, il escludono il migliore e il peggiore, si fa la media con gli altri tre.
Il singolo riguarda appunto solamente la risoluzione singola, che però non va ad influire sulla classifica.
Tu hai il tuo record personale di risoluzione singola che ti conservi lì, lo sai, o non ci pensi, pensi più appunto al modello della competizione, quindi essere costante?
Penso più alla media, però chiaramente ha un'importanza anche il singolo. Io detengo il record italiano del singolo di 4,67, quindi insomma un secondo e mezzo in più rispetto al record mondiale. Sì.
Beh, insomma, mica male, ecco. Domanda così, anche questa è chiaramente una curiosità, nell'arco appunto dei tuoi allenamenti hai mai rotto, quanti cubi hai rotto e quanti ne hai? Perché secondo me non ne hai solo uno, però non lo so.
Sì, sì, ce ne ho diversi, però ne ho rotti forse, non so, un paio credo nell'arco di tutte.
Che sommate per le ore di allenamento mi sembra un risultato benché accettabile, ecco.
Abbastanza resistenti, diciamo, non si rompono facilmente. Chiaramente contano anche un po', quindi...
Certo. Quanti ne hai, più o meno?
Penso una trentina, non moltissimi. Ci sono persone che li collezionano che ne hanno molti di più, centinaia anche, quindi...
Durante le competizioni si partecipa, cioè ognuno porta il proprio o vengono assegnati durante la competizione i cubi ai partecipanti? Ok. Tu usi anche a livello scaramantico sempre lo stesso cubo oppure cambi di volta in volta?
Non proprio scaramantico, però insomma in base al cubo che, diciamo, con cui mi trovo meglio in allenamento, poi appunto in base a quello vado ad utilizzare lo stesso cubo alla gara, ma non si tratta di, diciamo, scaramanzia o altro, solo comodità nel girarlo.
Adesso un consiglio per chi ci sta ascoltando: non ti chiedo consigli per diventare velocissimi, perché già no, ma se riesci vuoi dare un consiglio per magari riuscire a imparare a risolvere da soli il cubo, ecco, anche che sia banalmente per bullarsi con gli amici.
In realtà su internet si possono trovare moltissime risorse su YouTube anche in italiano. E quindi quello che consiglio di fare è semplicemente andare a cercare un tutorial appunto su YouTube e, chiaramente le prime volte risulterà difficile e sarà quasi demoralizzante perché è demotivante, perché appunto le prime volte bisogna starci a ragionare parecchio su e si è molto lenti all'inizio, però poi impraticandosi si acquisisce appunto una certa familiarità con il cubo e diventerà poi sempre più facile. E addirittura dopo, direi, la prima settimana insomma in cui lo si sa fare, non bisogna più pensare poi a quello che si fa quando lo si risolve, cioè diventa una cosa un po' come la guida, dopo che si impara non ci si pensa più.
E quindi... esatto, come magari andare in bici, cioè una volta sì, imparato vai, ecco.
Sì, esatto.
Al di là di poi dopo appunto competizioni che abbiamo parlato eccetera, in quanti siete, cioè com'è il mondo, adesso io non so se è corretto, tu l'hai detto, è quasi come uno sport, chiaramente poi non c'è del professionismo, ecco, ma tipo nell'ultimo campionato quanti eravate, quanto è vasto e se hai notato una crescita anche a livello proprio di numero di partecipanti banalmente al campionato, o comunque sì, gente che si vuole sfidare nel risolvere il cubo.
Sì, nell'ultimo campionato eravamo circa, insomma, poco meno di 300, quindi comunque
molte
persone. E in generale ho notato una crescita sia all'interno del mondo delle gare, sia in generale delle persone che lo sanno fare, perché appunto, come dicevo prima, adesso ci sono sempre più risorse su YouTube. E, per quanto riguarda il numero di partecipanti medio alle gare in Italia, direi che si aggira intorno ai 100 partecipanti, quindi comunque insomma c'è una community abbastanza grande, e sicuramente appunto ho notato una crescita rispetto a quando ho iniziato, che i partecipanti medi si aggiravano intorno alla cinquantina, direi. E poi soprattutto una cosa importante, che ho notato è che l'età media si sta abbassando drasticamente, Cioè, prima quando ho cominciato nel 2018 in Italia l'età media credo che fosse intorno ai 18, adesso direi che intorno ai 13-14 anni.
Sarebbe stata tra l'altro la mia prossima domanda. Quindi, insomma, i giovani, proprio i piccoli, anche i bambini, insomma, perché già familiarizzano con un gioco che, insomma, quasi 40 anni, ecco, no, di più, quasi 50. 50. Quest'anno. No, esatto, 50 quest'anno, quindi.
Esatto. E tra l'altro una cosa impressionante è che i campioni del mondo sono dei bambini, cioè... Quindi da piccolo.
Quello penso sia anche la, non so se diciamo le dita da bambino vanno più veloci delle dita di un adulto. Non lo so.
Parlo di bambini che vivono in Cina. In Cina c'è una cultura un po' diversa, nel senso che ci sono anche dei coach, quindi lo si fa in modo un po' più sì, diciamo rigido.
Tra virgolette, sì. Ecco. Hai mai avuto modo di incontrare Erno Rubik? O se sì, se vuoi raccontarci l'incontro, oppure se no, se desideri, ma immagino di sì, incontrarlo.
No, purtroppo non l'ho mai incontrato, e comunque sì, chiaramente mi piacerebbe molto, sarebbe molto emozionante, però no, fino ad ora non l'ho mai incontrato.
Beh, qualora dovessi avere l'opportunità di fargli una domanda.
Non lo so, dovrei pensarci, così su due piedi direi forse come vede lui il mondo delle gare.
Cioè, chissà se poi lui, quando ha creato il Cuba, mai avrebbe pensato di vedere gare, gente di tutto il mondo che si sfida per risolverlo.
No.
Secondo te il cubo di Rubik è un gioco? Cioè, quando si sente parlare di cubo di Rubik, è un gioco o è qualcosa di diverso?
Vabbè, chiaramente per me è un qualcosa di diverso. A livello generale, credo che sì, sia visto un pochino come un gioco, però appunto, diciamo, posso fare un paragone con, ad esempio, gli scacchi, nel senso che forse molte persone lo vedono un po' come appunto un gioco, un passatempo magari da fare con gli amici, però chiaramente le persone che si allenano seriamente e che fanno campionati di scacchi lo vedono più come appunto una cosa seria e hanno più un approccio, come dire, anche in questo caso sportivo verso gli scacchi. E chiaramente tutte le altre persone che fanno campionati del cubo non lo vedono come un gioco, appunto, passatempo, ma lo vedono in modo più serio, appunto, con questo taglio sportivo, direi.
Sì, certo, uno step successivo, ecco. Insomma, abbiamo già parlato di quelli che potrebbero essere i tuoi obiettivi futuri anche a livello proprio di competizioni, no? Ma invece volevo anche concludere poi questa intervista ringraziandoti di nuovo per la disponibilità che ci hai dato. Tu ti immagini di, insomma, con il cubo anche a livello proprio di competizione, ecco, per un tot di tempo, per sempre. Cioè, sarà difficile, immagino, per te abbandonare il cubo.
Mi sono posto questo problema soprattutto quando ero un pochino più piccolo, perché lo facevo molto di più anche durante il Covid, semplicemente perché avevo molto più tempo libero. E
Certo.
quasi il solo pensiero di dovermi separare da questo mondo, non, diciamo, non strettamente separarmi dal cubo, ma proprio separarmi dalla community. Comunque ci sono amicizie molto strette dentro, quindi appunto, mi sono posto questo problema e quasi mi rendeva un pochino triste l'idea di dovermi separare da
Certo,
appunto da
immagino.
questo mondo. Però chiaramente io spero di rimanere amico con qualcuno, mentre per quanto riguarda il mondo delle gare, chiaramente arriverà un punto in cui dovrò smettere di partecipare a livello diciamo agonistico, e non lo so, credo che questo momento arriverà probabilmente insomma, tra i 23 e i 24 anni, vediamo. Chiaramente non so
Sì,
come
beh,
lo penso.
certo, dopo magari saranno, insomma, anche il di mantenere costante quell'allenamento, banalmente poi andandosi anche a, tra virgolette, scontrare con quello che può essere il mondo del lavoro, può diventare anche un po' più difficile riuscire a trovare e dedicare sempre lo stesso tempo. Già tu dicevi da bambino riuscivi a dedicarne di più rispetto ad ora.
Sì.
Insomma, che poi il succo anche poi l'allenamento, come hai detto tu, è fondamentale per non perdere e quindi poter essere efficaci durante la competizione. Assolutamente. Sì. Un'ultimissima domanda. 50 anni del cubo di Rubik, in questi 50 anni si sono viste anche diverse versioni e varianti del cubo, sì, al di là di quella classica, tradizionale, che conosciamo tutti, se ce n'è un'altra che hai provato, che hai, che ti piace, ecco, insomma, diversa da quella che è la versione tradizionale che appunto conosciamo tutti.
Sì, in realtà ce ne sono moltissime altre, e per quanto riguarda quelle che si fanno in gara, sono diciamo 17 discipline diverse, quindi sono molte, oltre al cubo classico. Ci sono cubi che arrivano fino al 7x7, quindi che hanno 7 strati a differenza del 3x3 classico.
Ok.
E poi ci sono cubi di varie forme, come il cubo a piramide, oppure ci sono varianti di risoluzione per quanto riguarda il cubo 3x3, quindi il cubo 3x3 da risolvere con una mano oppure da risolvere da bendato. Quindi ci sono, sì.
E tu fai tutto questo? Cioè, nel senso, ti cimenti in tutte queste specialità, diciamo?
Non proprio in tutte, però, insomma, in sì, una parte di esse.
Quella più difficile? Poi dopo ti faccio rispondere alla domanda della versione, quale preferisci?
Quella più difficile credo che sia il 5x5 da bendato.
Con una mano magari, poi no. Spero di no, perché sennò... È veramente impossibile quello. Comunque, 5x5 da bendato così. Invece, per ritornare alla domanda all'inizio, qual è la versione che ti piace di più? Magari anche battendo la versione classica.
No, a me piace di più quella classica, che è quella poi in cui appunto mi alleno di più. Però comunque è anche molto interessante, carina da fare la risoluzione da bendato.
Invece proprio del cubo in sé, mi ha detto piramide 5x5, togliendo la 3x3, ce n'è una in particolare, proprio a livello di forma magari, che ti stimola
forse
anche.
Sempre rimango sulla forma cubica, il 4x4 direi anche un evento che mi piace fare, mi diverte.
Cioè, che banalmente è un quadrato in più per lato, ma cambia molto, sì, poi anche... concettualmente, sì, fisicamente andarlo a risolvere, sì, immagino.
Un pochino diverso, sì.
Si riesce ad applicare sempre gli stessi metodi, oppure per ogni tipologia di cubo bisogna avere un metodo differente?
Diciamo, in generale sì, bisogna utilizzare un metodo differente. Poi per quanto riguarda i cubi, appunto di forma cubica, diciamo, si reitera lo stesso metodo per i cubi che vanno dal 4x4 al 7x7, più o meno.
Ah, ok, dopo più o meno non è sempre quello. Valerio, io ti ringrazio nuovamente per essere stato con noi. Mi hai tolto tantissime curiosità mie personali, ma che penso siano un po' comuni a tutti quelli che di fatto conoscono il cubo, magari ce l'hanno, ma non lo sanno fare. Io in primis, perché non sono assolutamente in grado, quindi magari sono anche domande che appunto ti sei già sentito dire più e più volte, quindi grazie ancora del tempo che ci hai dedicato.
Grazie a te.
Io ti rinnovo i complimenti chiaramente per essere il campione nazionale del cubo di Rubik, che poi chissà, magari tra un po' saremo ancora qui a parlare o della riconferma del titolo, chissà, di qualche altro risultato raggiunto altrove. Ce l'auguriamo. Grazie mille di nuovo, buon allenamento, buon cubo e alla prossima. Io a chi ci sta ascoltando do appuntamento di nuovo a seguirci sul canale, sia su Spotify sia su YouTube. Iscrivetevi anche al canale Telegram, così resterete sempre aggiornati su tutte le nostre ultime novità. Grazie mille e alla prossima puntata di A Qualcuno Piace Nerd. Ciao a tutti!